Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Storie milanesi della zona 9 di Milano. Renato.
Oh, come on.
Modesto e schivo è impegnato nell'associazione di Niguarda e nell'organizzazione degli eventi culturali. È un uomo molto distinto, indossa sempre la giacca, anche nelle giornate più afose. Dai miei genitori ho avuto qualche notizia sui primi decenni del XX secolo a Niguarda. Ricordo ad esempio il sacrificio nella Prima Guerra Mondiale di molti cittadini del quartiere. Nella mia famiglia un mio zio è stato fatto prigioniero dagli austriaci a Caporetto. È tornato a casa molto tempo dopo la fine del conflitto, trattenuto sempre in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie. Il nonno, contadino, è stato attratto dalle nuove possibilità di lavoro in fabbrica, ma ha dovuto pagare quella sua scelta con lo sfratto della cascina. Per regolamento poteva abitarci solo chi lavorava nei campi del padrone. Era sempre il padrone che aveva la facoltà di disdire i contratti di lavoro, che venivano decisi per consuetudine il giorno di San Martino. El fa el San Martín. È rimasto, come detto, popolare per il trasloco, perché in quel giorno chi non aveva un contratto doveva abbandonare la cascina. La vita dei contadini dipendeva molto dalla volontà del padrone e in ogni modo vigevano rapporti molto rigidi e formali con i sottoposti. Al sabato i dipendenti attendevano la paga, lo stretto necessario per acquistare ciò che la terra non poteva produrre. Erano schierati ad aspettare il denaro con il cappello in mano. Erano preferite le famiglie numerose con figli sopra i 12 anni, che potevano essere impegnati nel lavoro dei campi. E così, con qualche miglioria, si è andati avanti per decenni, con gli ultimi contadini sottoscritti negli anni 50. Ricordo anche con un certo piacere le osterie, che con i loro giochi di bocce, così differenti dai bocciodermi di adesso, erano un punto di ritrovo dove si beveva, si mangiava qualcosa, ci si scambiava le notizie e opinioni. Erano punti di aggregazione molto importanti. Niguarda è stata raggiunta nel 1905 da una linea tranviaria a vapore elettrificata negli anni 30. Faceva allora capolinea dove c'è la chiesa dei frati in via Farini, là dove adesso c'è la ASL. Fino all'inizio è apparsa palese l'importanza dei mezzi di comunicazione. Alla sola Sant'Agostino lavoravano 1500 operai. Nell'immediato dopoguerra è stata istituita la linea 51. Erano utilizzati tram molto piccoli con il doppio comando, destinati altrimenti alla demolizione. Per raggiungere l'ospedale c'era il tram 4 o il filobus RO, rete ospedaliera. Noi giocavamo spesso nelle strade e a me piacevano molto le figurine, i soldatini di carta, il Giro d'Italia con le biglie. Si giocava anche al tulit, usando i tappi a corona delle bottiglie. Si toglieva il supporto interno di sughero e al suo posto si applicavano le foto dei cacciatori. Si segnava il campo per terra e si facevano le partite. In campagna c'erano molti fossi con acqua corrente e all'oratorio portavamo noi ragazzi a farvi il bagno. Ricordo che andavamo spesso al fosso vicino all'attuale via Lanfranco della Pila, dove c'era anche una cascina che usavamo come spogliatoio. Durante la guerra i miei genitori hanno deciso di mandare i mobili in Brianza. Noi ragazzi siamo stati mandati nel Veneto con la nonna per tornare nei primi di ottobre del 43, perché mia sorella maggiore doveva frequentare le scuole medie, che non esistevano là dove eravamo sfollati. Niguarda non è mai stata bombardata in maniera massiccia, a parte la distruzione del reparto maternità dell'ospedale, perché era vicino alla ferrovia. In quello stesso periodo andavamo a scuola a turno. Io frequentavo le lezioni a pomeriggio e un giorno, dopo un lunghissimo allarme che pareva non volesse mai finire, venne il bidello a chiedere chi abitava in via Ermada. Ci avrebbe accompagnato lui a casa. Ad altri bambini non è andata così bene, come i poverini di Gorla, che morirono a centinaia sotto le macerie con i loro insegnanti. Negli ultimi mesi gli attacchi dei cacciabombardieri erano diventati quotidiani e mitragliavano ogni cosa si muovesse, come il povero cavallo che ho visto uccidere in via Girola, o quel furgone a cui hanno sventrato la caldaia. Quando arrivavano bisognava buttarsi per terra ad aspettare, immobili, che se ne andassero via. La notte c'era poi lo strazio di Pippo, il ricognitore che sganciava qualche bomba, sembrava a caso, e se ne andava via. Il 25 aprile del 45 ho assistito a sparatorie in tutte le direzioni e mentre guardavo è stato colpito a morte un uomo che voleva forzare un posto di blocco. È caduto e poco dopo sono venuti due uomini con la barella, lo hanno caricati e sono corsi via. I partigiani avevano cominciato a reclutare più gente e a dare loro i fucili. Mio padre, quando ha visto che mio cugino, di appena 15 anni, si stava iscrivendo nella lista dei combattenti, è intervenuto e l'ha portato a casa. Il vero contatto con gli americani c'è stato una settimana dopo, quando sono arrivati coi loro carri armati alla CA di Sas. In seguito hanno sistemato quei bestioni allineati sul campo di volo di Bresso. Da quel momento hanno iniziato ad andare in giro e molto spesso si incontravano nelle osterie dove offrirono da bere a tutti. Vinta la guerra, non tenevamo molto in conto le cose in loro dotazione. Ricordo per esempio quando al camion si è forata una gomma, noi ragazzi ce ne siamo venuti via con mezza camera d'aria che abbiamo adoperato per costruire le fionde, senza che l'autista protestasse minimamente. Il dopoguerra è iniziato molto male per la mia famiglia. Con la morte del babbo nel 47, causato da una polmonite, abbiamo dovuto rimboccarci le maniche tutti in casa e a lavorare il doppio. Arrivavano intanto i primi immigrati e per raccoglierli sono nati i quartieri Cirier e De Monte. Al 9 di via Cirier è sorta la scuola, dove ora ha la sede la CTS, Centro Giovani e Centro di Formazione. In quegli anni, forse un poco dopo, è stata realizzata la piscina Scarioni, all'avanguardia per quei tempi, con una vasca per i tuffi, una olimpionica, una vasca per i bambini e una speciale profonda a 10 metri, dove andavano ad allenarsi i vigili del fuoco sommozzatori. Alla domanda che ci si pone molto spesso sulla funzione della televisione, penso di poter rispondere che la TV ha avuto inizialmente una funzione aggregante, quanto per vedere gli spettacoli ci si raccoglieva, famiglie intere, mezzi caseggiati davanti all'apparecchio di un bar. Quando, col tempo, la televisione è diventata un bene di consumo di massa e ha iniziato ad avere un effetto disgregante, ognuno a casa propria, la città, dopo le 8 di sera, era praticamente vuota. Negli anni successivi, presa la maturità ed entrato in banca, vi sono rimasto fino alla pensione, dal 52 al 97. Non mi sono mai sposato e ora mi occupo di varie cose, tra cui l'archivio storico e fotografico di Niguarda. Organizzo manifestazioni nel quartiere e ho fondato un centro culturale.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.redigio.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.